10:02. Buongiorno, benvenuti all'ascolto. Domenico Guarino.
Buongiorno,
buongiorno e bentrovato. Sabato 12 settembre 2020. Staremo insieme per un po' questa mattina. Naturalmente scriveteci al 366-6260-155 perché questa maratona è dedicata a uno dei momenti più delicati di questi mesi pazzeschi che stiamo vivendo, Domenico.
Beh sì, assolutamente. Lunedì partono le scuole in Toscana, sappiamo che peraltro è una delle regioni virtuose, tra virgolette, che riesce a avviare la macchina per tempo, altre invece hanno rinviato. Certo, è un passaggio cruciale in cui verranno al nodo tante scelte, tante politiche, in cui si chiameranno in campo tante responsabilità e ciascuno, Raffaele, è chiamato a fare la propria parte, no?
Indubbiamente, da tutti i livelli. Cominciamo a salutare le nostre ospiti e a raccontarvi che questa maratona potete seguirla in video sui nostri canali social, su Facebook, perché sarà anche interessante vedere alcune cose. Siamo anche entrati a parlare con dei ragazzi a proposito del fare tutti la propria parte che dicevi prima. È un momento ovviamente di instabilità e di grande incertezza. Allora, riusciamo a vedere le nostre ospiti per iniziare questa prima parte della nostra trasmissione, che anche simbolicamente, ma non solo, ci fa piacere e ci emoziona tanto iniziare con Luisa Lenta, che è un'insegnante di Codogno. Buongiorno Luisa, bentrovata. Ecco, mi raccomando, la raccomandazione è per tutti di sincerarsi, che i vostri microfoni siano aperti, perché in questo momento noi vi vediamo anche, siamo, dicevamo prima, su Facebook. Luisa, noi proviamo a sentirla adesso, sentiamo la sua voce se è possibile.
Io ho aperto il microfono, voi mi sentite?
Molto bene, perfettamente.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto, come sta, come vanno le cose a Codogno?
Siamo molto contenti di poter riaprire le nostre scuole e siamo anche un po' agitati, nel senso che comunque è una ripartenza forte voluta dalla nostra dirigente, anche con la garanzia delle 40 ore alla nostra scuola primaria, quindi è un impegno di tempo scolastico importante da gestire e da garantire, però siamo fiduciose nel poter offrire il meglio che si può, con l'aiuto di tutti, però da soli non ce la possiamo fare, quindi famiglie, alunni e insegnanti, tutta la comunità.
Senta, che tipo di preoccupazioni principali avete? Perché naturalmente i problemi possono essere tanti, no? Il primo problema, ad esempio, è l'approvvigionamento delle mascherine, che anche in Toscana ha dei lati problematici. Poi c'è la questione dei protocolli, che sono naturalmente molto molto stringenti e chiamano in casa le responsabilità di voi docenti, dei responsabili dei plessi scolastici, ma anche delle famiglie. E poi c'è la questione, diciamo, la scuola non è un'oasi, no? Cioè è nel mondo reale, e quindi tutto quello che accade nel mondo reale si riverbera sulla scuola e viceversa.
Sì, infatti il problema è che non siamo isolati, quindi se fossimo solo noi come scuola, ma i nostri alunni sono poi, hanno delle famiglie alle spalle che entrano in contatto con altre realtà, hanno fratellini più grandi e piccoli che entrano comunque in altre comunità, e quindi solo se tutti rispetteranno rigorosamente i protocolli che sono stati stabiliti, probabilmente avremo una maggiore possibilità di successo. Altrimenti, se c'è una falla nella nave, la nave, per quanto sia ben preparata, affonda, nel senso che comunque tutti devono contribuire. Sarà difficile per i nostri alunni, perché sono in una fascia di età in cui hanno sempre bisogno e hanno richiesto e hanno ricevuto anche la parte fisica di contatto, per cui dire state lontani, non avvicinatevi, non potete scambiarvi gli oggetti, non potete giocare insieme, sarà difficile da far digerire, diciamo, ma anche per me, perché io insegno matematica, inglese e tanto altro, ma in un modo laboratoriale, per cui ho dovuto ripensare, e strada facendo lo ripenseremo, a tutta questa didattica, che non è una didattica di passare delle schede o guardare sul libro, ma era appunto costruita insieme a loro. e visto che non possiamo fare gruppi per il momento, non possiamo avere materiali comuni, ci stiamo attrezzando perché affinché ciascuno abbia il proprio kit che si produce a casa e che rimane nello zaino come per tutto il resto e che quindi non entra in contatto con gli altri compagni, però tutti possiamo fare perlomeno le stesse esperienze.
Luisa, rimanga con noi per qualche minuto se può, so che sono giornate molto complesse, lo sa bene anche Annalisa Savino che è dirigente a Firenze, tra poco ci racconterà che giornate sono state queste per voi, probabilmente veramente possiamo dirlo, i dirigenti scolastici stanno facendo un lavoro straordinario in queste settimane per cercare di rendere il tutto possibile, e saluto e ringrazio anche Elisabetta Mughini che è dirigente di ricerca dell'INDIRE e coordinatrice del movimento Avanguardie Educative. Elisabetta, ci aiuta a buttare velocemente tre temi di sostanza sul tappeto per partire?
Ma ben volentieri, grazie, anzi grazie di questa opportunità. Ma direi che appunto siamo a due giorni dalla riapertura e molto spesso si pensa, diciamo, di avere raggiunto sicuramente il primo risultato, ma non è sufficiente, perché riaprire le porte della scuola credo che ci porti anche l'impegno di ripensare che cosa andiamo a fare in questa scuola. Lo diceva prima Luisa Lenta, in molte scuole si fa laboratorialità, si organizza lavori di gruppo proprio per far sì che la scuola sia il luogo dove facciamo un'esperienza di vita, di relazione e anche un'esposizione a capire che cos'è la realtà. Quindi, come dire, noi ci dobbiamo impegnare molto perché c'era un'emergenza educativa ancor prima dell'emergenza coronavirus. La nostra scuola, uso le parole di un grande Antinucci, era già rotta, nel senso che aveva bisogno di ripensarsi nel proprio modello, no? Perché non assolviamo più da tempo, lo dicono moltissimi rapporti, i rapporti interni dell'Invalsi, ma anche quelli dell'OCSE, come dire, abbiamo ancora alti livelli di abbandono scolastico, ma soprattutto non costruiamo nei nostri studenti quelle competenze necessarie per sapersi muovere in una realtà che con l'emergenza coronavirus è diventata ancora più evidente nella sua fragilità, nella sua complessità. Quindi noi dobbiamo dargli quelle chiavi per imparare a starci dentro, no? E quindi anche, direi, usando un altro pilastro dell'educazione del XXI secolo, imparare noi stessi a divenire. Quindi mi piace molto questa apertura, che tutti devono fare la loro parte, ma la devono fare anche uscendo da degli schemi che fanno parte di una tradizione che non dobbiamo lasciare nella scuola, ma aprendo anche nuovi sguardi sul mondo e facendo sì che questa sia una grande agenzia culturale oltre che formativa.
Domenico. Ecco,
è un secondo tema, quello della mancanza di una cultura, nel senso proprio produrre nuova cultura, e la scuola deve fare questo.
Allora, 366-260-155 per chi volesse intervenire. Io avevo una curiosità, perché Raffaele, naturalmente, quando ho buttato lì il tema del ciascuno faccia la propria parte, è il tema dell'articolo 3 della Costituzione, no? Nel senso che poi alla fine, nel secondo comma, l'articolo perno della nostra Costituzione dice che è la Repubblica che deve rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento dei diritti uguali per tutti, no? La semplifico, ma è così. E usano a caso il termine Repubblica, no? Non governo, Parlamento, Stato, Repubblica, cioè tutti noi. Volevo chiedere alla dottoressa Mughini, ma anche a Luisa Lenta da Codogno, se tutti secondo loro stanno facendo la loro parte, cioè ad esempio se i protocolli che vi hanno fornito sono adeguati, li ritenete sufficienti, esaustivi, o se vanno a, ci diceva prima Luisa Lenta, no? Vanno a cadere molto pesantemente pesantemente sulla didattica, perché io poi noi siamo meridionali, Raffaele, no? Penso al divario anche geografico di questo paese, dove magari è possibile a Codogno riformulare la didattica non altrettanto facile in qualche paese del sud.
Infatti, quando tra poco parleremo, do subito la parola a Luisa Lenta di cosa rimane della didattica a distanza, una battuta sul digital divide che ancora c'è in gran parte del paese, dovremmo farla. Però Luisa, rispondele a questa sollecitazione.
Sì, della didattica a distanza rimane comunque la curiosità e l'interesse dei, almeno parlo per la mia classe, dei miei alunni, che anche durante l'estate mi hanno inviato per esempio dei mini piccoli video in cui illustravano argomenti di scienze che avevano trovato interessanti o che raccontavano con la costruzione di laptop o di piccoli librini la loro esperienza che continuava dalla didattica a distanza. Noi avevamo seminato le piantine, costruito il nostro giardino del cuore, e quindi mi hanno inviato per esempio i frutti che hanno raccolto, che avevano inviato coltivato pomodori piuttosto che in insalata, piuttosto che fiori, ed è stato veramente bello vedere che comunque avevano apprezzato e avevano fatto propria questa nuova modalità che non avevamo mai usato.
Però sulla cosa che diceva Domenico sul fatto se ciascuno sta facendo veramente la propria parte, se avete ricevuto indicazioni chiare, non chiare, complesse, leggibili, applicabili, non applicabili, lei che dice?
Ma, insomma, una domanda di riserva, no, a parte gli scherzi. Le indicazioni che ci sono arrivate sono state anche a volte contraddittorie. Parlo per un esempio solo: mascherine chirurgiche o mascherine autoprodotte, sì, poi no. Chi le fornisce, stanno girando informazioni che arriveranno, saranno fornite per tutti gli alunni. Al momento noi partiamo con le mascherine che ciascun bambino si deve procurare, non so nelle altre realtà scolastiche. Gli insegnanti se mi hanno dato per 2 settimane, poi arriveranno. Ecco, non è la spesa della mascherina, però le famiglie hanno diversi figli, per esempio, anche. Comunque si fa anche fatica a reperirle adesso, perché all'ultimo momento trovarne una grande quantità è difficile.
Infatti, non c'è dubbio. Tra l'altro parliamo di 8 milioni e mezzo di mascherine da cambiare tutti i giorni, anche con ricadute ambientali.
Poi c'è un tema, Raffaele,
di cui parleremo più avanti.
Sì, c'è un tema che accenno molto brevemente. Se la mascherina diventa uno strumento didattico indispensabile, è compito dello Stato fornirla. Okay. Non possiamo tenere le famiglie in ostaggio della mancanza della mascherina.
Quindi, che non c'è
qualcuno. Questo è un altro dei grandi temi. Però siamo in una scuola, come si diceva, in cui spesso la carta igienica si portava da casa,
appunto, per cui figuriamoci
il tema è questo.
Fammi sentire la voce di Annalisa Savino. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Ci racconta,
grazie.
Lei è una dirigente scolastica a Firenze, si occupa di 4 plessi. Che giornate ha passato negli ultimi giorni?
Insomma, giornate intense, molto impegnative su diversi fronti, non solo sul fronte logistico. E anche oggi la scuola è aperta per sistemare le ultime cose, e quindi insomma sono state giornate pesanti, sono tuttora, lo sarà anche domani, domenica, però è una grande prova di gestione generale di diverse cose, anche di gestione della paura, un sentimento comunque diffuso di mancata tranquillità o angoscia anche rispetto all'incertezza, quindi insomma diverse cose da gestire. Sì.
Lei si è dovuta clonare per gestire anche il tema genitori, probabilmente? Come
sì,
stanno reagendo i genitori?
Come tanti colleghi abbiamo fatto le assemblee insomma con i genitori e per spiegare, perché è giusto che insomma ci sia l'informazione. Tante cose sono cambiate a livello logistico, però anche a livello, per fortuna, didattico, cioè non abbiamo trascurato, abbiamo cercato di non trascurare l'attenzione sulla didattica, e ci stiamo organizzando a partire da giugno, insomma il collegio docenti ha lavorato su un nuovo modello di progettazione didattica capace di affrontare situazioni anche in DAD, perché noi dobbiamo essere un po' consapevoli di questa
questione.
Speriamo non esclusiva, speriamo solo parziale, però non si può più improvvisare, ecco. Quindi c'erano delle questioni che dovevano essere affrontate, come diceva Elisabetta Mughini poco fa, da tempo, e insomma che adesso più che mai non vanno trascurate. Quindi va tenuto alto il livello di attenzione sulla didattica. È importante questo rientro, è fondamentale riuscire a ripartire reinventando tantissimo, perché lo sforzo in creatività è notevole, è la prima volta che ci troviamo in queste condizioni, sì. Però dobbiamo cercare, ecco, di andare avanti e di non retrocedere, anche rispetto a tante non dico conquiste, ma traguardi che abbiamo raggiunto a torto collo in DAD. E quindi, ecco, cerchiamo di fare anche questo.
Elisabetta Mughini, il tema del digitale a scuola è una cosa, come dire, da archiviare come un incubo che abbiamo vissuto e da sbarazzarcene così? È una cosa che potrà invece lasciare sul tappeto ottime opportunità? Cioè, ricordiamo che noi da una parte abbiamo delle realtà che lavorano sul digitale da molti anni, e dall'altra parte, come diceva Domenico prima, abbiamo il famoso digital divide, che peraltro taglia anche abbastanza longitudinalmente il paese.
Peraltro non è solo questo, se voglio aggiungere dei dati che sono stati forniti proprio ieri dalla CGIL, quindi fonte parziale naturalmente perché fonte sindacale, eccetera eccetera. Sulla didattica a distanza, diciamo a mente fredda oramai, 7 docenti su 10 dicono che non funziona. Sono stati intervistati 73.286 studenti di quarta e quinta superiore, il 72,1% degli studenti pensa che la preparazione raggiunta attraverso lezioni a distanza sia inferiore a quella che avrebbero avuto andando a scuola, 4 studenti su 10 guardando al futuro prossimo ritengono di non avere avuto una preparazione adeguata, eccetera eccetera. E poi il tema anche del digital divide, quindi c'è una valutazione a mente fredda oramai di quello che è accaduto quest'inverno e questa primavera di questo tipo qui, che non possiamo naturalmente eludere, no?
Elisabetta?
No, certo che non la possiamo eludere, ma ci possiamo, come dire, attrezzare e imparare la lezione. Intanto didattica a distanza ha voluto dire solo un tipo di didattica. Adesso parliamo di una didattica digitale integrata, che poi è quella che da sempre abbiamo promosso, insomma mi presentavi come avanguardie educative attraverso il nostro movimento, cioè il digitale deve essere inserito nella didattica. Non possiamo chiedere alla didattica a distanza di essere la replica totale della didattica in presenza. Dobbiamo trovare delle formule ibride che permettano di sfruttare il potenziale del digitale rispetto alla creazione di situazioni di apprendimento molto più efficaci. Quindi al digitale non bisogna rinunciare, anche perché i nostri diventeranno cittadini che devono avere anche un esercizio di cittadinanza digitale.
No, no, ma dottoressa Mughini, questo è indiscutibile. Poi parla con una persona che è convinto della necessità di un upgrade tecnologico di tutta la società. Il problema non è se dobbiamo farlo, il problema è se siamo in grado di farlo. Ad esempio, noi abbiamo già 15 istituti superiori nella città metropolitana che cominceranno totalmente o parzialmente in didattica a distanza, e sappiamo che per come sono strutturati i protocolli sanitari c'è il concreto rischio che ai primi 3 raffreddori in una classe si vada tutti a didattica a distanza. Quindi il tema è se tutto quello che lei dice è già fruibile ora o è ancora nel libro dei desideri.
No, non è un libro dei desideri, perché moltissime sono state le scuole che erano pronte a fare con la didattica a distanza modalità diverse. Ovviamente non si può replicare la lezione in presenza, non ci possono essere ore lunghissime di permanenza davanti al video, ma dobbiamo appunto trovare la giusta misura nel tempo e anche nella modalità, diciamo, che affrontiamo. È vero anche che alle volte non si va a intervistare invece quelli che hanno avuto delle situazioni di successo, che li hanno messe in comune con gli altri. Bisogna, come dire, iniziare ad avere una formazione più consistente nei confronti di quei docenti che adesso hanno fatto dei tentativi, magari hanno voglia di andare avanti, e questo può avvenire se noi facciamo un'operazione anche di mutuo aiuto, no? Nel senso, tutti prendiamoci questa responsabilità, quindi quei docenti che l'hanno già utilizzata possono insegnare agli altri, lo possono fare le istituzioni facendo una formazione continua, in modo tale che in didattica a distanza si facciano delle cose che hanno un valore e non semplicemente fare in modo di riempire il calendario di ore no, dei ragazzi, perché così si sta facendo scuola. Quindi direi che il vero problema probabilmente in alcune regioni è stata la connettività, probabilmente è stata anche il non avere i device per tutti gli studenti. Però gli investimenti ora come dire, sono stati tanti, quindi finalmente le scuole hanno la possibilità di acquistare materiali, e allora devono progettare la didattica e progettare diversamente, lo diceva prima appunto Savino, che si devono ripensare anche tra colleghi com'è che andranno a contattare gli studenti a casa e fare delle cose attraverso il digitale che siano convincenti, no? Che abbiano un significato soprattutto dal punto di vista non soltanto di mantenere la continuità educativa, cioè sono in comunicazione con loro, ma faccio fare delle cose attraverso l'uso del digitale che poi mi restituiscono cosa i ragazzi sanno fare, no? E sanno fare con quei saperi che pian piano gli abbiamo passato anche attraverso la didattica a distanza. Io parlerei fatto di integrazione del digitale e non soltanto di didattica a distanza.
Certo, chiaro, sì, assolutamente. Annalisa Savino, Elisabetta Mughini ha tirato fuori la parola magica: formazione. Formazione, sì. Formazione. Lei che pensa?
Vabbè, ho sempre detto che è un grande problema il fatto che non sia obbligatoria la formazione dei docenti. Contrattualmente non è prevista, quindi è sempre un'operazione di convincimento e persuasione morale che bisogna fare, e questo io lo ritengo abbastanza, cioè, inaccettabile. E quindi tutto diventa un po' più complesso, più difficile. E un altro problema anche relativo alla formazione, cioè, che poi si ripercuote sulla formazione laddove si attiva e si fa la formazione, appunto, è il ricambio continuo degli insegnanti, per cui anche costruire un discorso in continuità e per il quale è stata organizzata una certa formazione diventa così, si disperde, quindi è molto faticoso. La formazione, le possibilità di formazione ci sono, forse anche troppe, però e quindi insomma non ci si può sottrarre, ci si può sottrarre. Ora noi al di là della formazione sul piano strumentale e tecnico, che poi è stata un po' fatta da tutti durante la DAD, sono stati superati diversi ostacoli per forza di cose, lavoriamo invece molto sulla progettazione, quindi insieme sì alle competenze strettamente tecniche relative al digitale, l'impegno cerchiamo di impegnarci sul modo di progettare che ci è anche indicato, ci è indicato da tempo dalle indicazioni nazionali, ma anche di recente sono state emanate le linee guida per la didattica digitale integrata, per cui andare soprattutto ai nuclei essenziali delle discipline e cercare soprattutto alle scuole medie, dove questo discorso è molto molto complicato, di lavorare a livello interdisciplinare, una condivisione stretta tra tutti i docenti coinvolti.
Domenico, salutiamo,
concluda. L'orario della scuola media che ci consente anche dei pomeriggi in DAD, quindi alternati, perché abbiamo ridotto l'orario, insomma, di l'unità oraria di lezione, e in questa maniera riusciamo a lavorare sulle unità di apprendimento anche a distanza, quindi è un modello un po' misto fin dalla prima media.
Leggiamo qualche messaggio, Domenico, se sei d'accordo, e poi salutiamo certo. Luisa Lenta, le persone che stiamo interpellando, nonostante sabato mattina, sono tutte stai impegnati, abbiamo molti ospiti nel corso di questa nostra maratona dedicata alla scuola. Siete su Controradio, sono le 10:28, andate sulla pagina Facebook dove potete guardare in video quello che stiamo facendo, al 366-6260-155, molti messaggi. Diciamo.
Sì, intanto Chiara Brilli, che salutiamo e fa parte della squadra che sta lavorando e ha lavorato a questa mattinata, ci dice che la diretta è anche sul nostro sito in prima, basta schiacciare play e si accede direttamente. C'è un messaggio interessante che dice: ma lo sapete che le mascherine solo in Italia vengono fornite dalla scuola, in Francia, Inghilterra e Germania te le devi portare? Questo è quello che dice un nostro ascoltatore. Mi verrebbe da replicare che Lorenzo, che non è dappertutto così, e che poi mi risulta in Francia, Inghilterra e Germania gli stipendi medi dei lavoratori sono molto più alti, quindi vanno considerate tutte le cose, non è un costo, per l'amor di Dio, però sicuramente bisogna mettere tutto insieme, no? Quando si parlava di una responsabilità comune, il ministero vorrebbe che si utilizzassero le GPS, che sono credo le graduatorie provvisorie per le supplenze errate, senza aspettare le rettifiche. Lunedì 14 settembre alle 12:30 ci sarà una manifestazione presidio. Vabbè, questo è un annuncio sindacale, però ci rende conto di una serie di difficoltà e di ritardi. Io sul tema della didattica a distanza ovviamente sono favorevole, Raffaele, come non possiamo essere, però io noto due cose, no? Non possiamo assolutamente permetterci quello che è accaduto l'anno scorso,
chiaro.
Perché io
penso siamo tutti d'accordo,
no, nel senso, io ho una esperienza personale di una delle mie figlie a scuola media che ha avuto una didattica a distanza di 2 ore al giorno, quindi sostanzialmente ha buttato metà dell'anno. Mi preoccupa anche il fatto, no, della didattica di pomeriggio alle scuole medie, perché ci si dimentica, e anche qui quando dicevo il tema della scuola è complessissimo perché si raccorda a tanti altri, che nel pomeriggio questi ragazzi hanno tantissime altre attività che hanno a che fare con lo sport, che hanno a che fare con tante altre cose, quindi quadrare tutto non sempre è facile. Mi piacerebbe che quando queste decisioni vengono prese o ipotizzate le famiglie in qualche modo fossero coinvolte.
Non c'è dubbio.
No?
Un'ultima battuta per Luisa Lenta sul tema che ci lasciamo alle spalle, che è quello della paura, per entrare nel tema della responsabilità. Luisa, la paura la mettiamo da parte e teniamo davanti la cautela probabilmente, e teniamo come faro questo tema della responsabilità che si trascina poi dentro il tema della formazione, della progettazione, una serie di cose, di sostanze che poi vanno anche oltre il dibattito sulla mascherina, non mascherina, eccetera. Ultima battuta per lei, Luisa Lenta, poi la salutiamo.
Allora, concordo perfettamente sul tema della formazione. Io sono una fan sfegatata della formazione, ma di qualità. Spesso magari ci sono state fornite delle formazioni obbligatorie che non servivano a niente, e per cui io o anche altre colleghe siamo andate a cercare formazioni di qualità che servissero veramente. E l'importante poi sarebbe di avere una formazione in verticale. Infanzia primaria ci aggiorniamo sul tema della didattica della matematica, che è un tema caldo in cui l'Italia è il fanalino di coda, e poi trova il blocco alla secondaria di primo grado, e tutto quello che abbiamo sperimentato poi si blocca quando entrano in prima media, per esempio. Sicuramente io continuerò a sollecitare e a portare il mio esempio di long life learning, e con anche Erasmus e Twinning, di cui sono la referente nel mio istituto. Sono partita da sola, adesso siamo in diverse, le famiglie sono state coinvolte, abbiamo attivato un progetto di Twinning nella chiusura, nel lockdown, quando tutti chiudevano e smettevano. Noi abbiamo incominciato un grande progetto e che continuerà, e quindi il digitale ci ha aiutato molto. E i bambini lo richiedono, hanno apprezzato e soprattutto hanno voluto dare il proprio contributo. Le famiglie da casa lo stesso, perché essendo loro i principali attori che aiutavano, io avevo una seconda, quindi erano molto piccoli, e potevano gestire insieme ai genitori, quindi i genitori hanno toccato con mano quello che era la nostra didattica in classe. E questa è stata una finestra positiva.
Luisa Lenta.
Sì, è vero, obbligatoria la formazione, ma la formazione che c'è, cioè un piano triennale da noi, perlomeno un 25 ore all'anno di formazione obbligatoria, tra virgolette. Io di solito ne faccio 500 su 100 all'anno, per dire, perciò forse non faccio test, non lo so. A me piace e credo che sia doveroso aggiornarsi e formarsi. Perché la scuola cambia, non si può pensare che sia rimasta come 40 anni fa. E quindi come per tutto ci si adegua. Faccio l'ultimo esempio che ho detto ad alcuni colleghi discutendo. 40 anni fa i panni si lavavano a mano, adesso usiamo la lavatrice. Allora, vuoi continuare a lavargli a mano o la lavatrice ti fa comodo? Lo stesso la scuola, ma in qualsiasi settore, comunque bisogna aggiornarsi e valorizzare quello che si ha, però c'è la fatica la si deve fare. Per me non è una fatica, è un piacere, anche se costa tempo, però veramente se ci credi lo fai con passione.
Grazie Luisa Lenta, un saluto a lei, a Codogno, è stato veramente bello per lavoro che sono qui.
Grazie, buona giornata.
Vi aspettiamo a Codogno con la puntata, se volete.
Con grande piacere. Assolutamente.
Grazie mille.
Buona giornata. A proposito del tema della responsabilità, andiamo a vederci insieme questo video, se siete d'accordo. Siamo ancora con Annalisa Savino, con Elisabetta Mucchini, tra un po' entreranno altri ospiti. Poi andiamo a vedere questo video che ha realizzato Monica Pelliccia, che ha intercettato un paio di ragazzi, una ragazza e un ragazzo dell'ultimo anno, proprio su quel tema del fare ciascuno la propria parte che dicevi tu all'inizio.
Poi magari aggiungo una riflessione sulle ultime parole della professoressa.
Con grande piacere. Lo guardiamo il video, Tommy Andolini in regia.
Qual è la responsabilità che gli studenti e le studentesse dell'ultimo anno sentono in vista della ripresa delle scuole? Abbiamo parlato di uscite serali, sociale, possibili vantaggi e opportunismo in vista di un possibile esame a distanza e facilitato come quello dell'anno scorso, con Rachele Ruffi e Tommaso Innocenti, della futura quinta C dell'Istituto